James Brown is dead.
Martedì 14 settembre, questa è Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. E torniamo finalmente dopo un po' di pausa. Ma non c'è selezione all'ingresso, perché vedo anche buonasera Fabio. Hanno fatto entrare anche te?
Sì, mi hanno fatto entrare. Stranamente, mi hanno fatto entrare.
Mi sa che abbiamo la sigletta un po' bassa, molto martellante.
Sì, comunque ciao a tutte, ciao a tutti, saluto anch'io. La sigla è martellante, va bene così, va bene martellante oggi, visto che cominciamo questa stagione con una puntata dedicata alla musica techno. L'avrà capito chi ha ascoltato la sigla, sempre ben fatta dal nostro Ale, e abbiamo scelto di dedicare la puntata appunto alla techno perché, lo saprete, ve ne sarete accorti, quest'estate si è fatto un gran parlare, un'altra volta ancora, di rave, della techno, e in particolare il rave,
il girone infernale di Viterbo, direi.
Sì,
anche,
sì,
no?
Il Technival Space Travel volume 2, che si è svolto a Valentano, in provincia di Viterbo, quindi anche non troppo lontano da noi, insomma, è stato raccontato da giornali e telegiornali e quant'altro come fosse proprio una girone infernale, visto che è stato pure oggi anche il compleanno del buon Dante Alighieri. Un girone infernale
oggi?
In mano, penso di sì, in mano, o ieri, oggi, insomma, in mano a orde pericolose. Hanno fatto scempio del territorio,
cani morti ovunque.
Hanno infettato col Covid chissà quante persone, insomma, e poi i racconti hanno sfiorato il ridicolo, parlando di numerosi parti, di violenze sessuali. Per fortuna nulla di tutto questo, è vero che un ragazzo ha perso la vita, è anche vero che questo tragico evento è successo prima del festival, ed è successo in un, purtroppo è successo e poteva capitare in tanti altri luoghi, in tanti altri contesti, ma di come la nostra stampa già lo sappiamo, che il folk devil è sempre di moda, lo sappiamo, a noi ce ne frega giusto, e ci ha dato lo spunto però per questa puntata. Dai, allora, la techno. Allora, la premessa che dobbiamo fare, che è giusto fare, è che noi non siamo due grandi appassionati, o meglio, due grandi cultori del genere. Insomma, abbiamo anche parecchio studiato in questi giorni per preparare la puntata, abbiamo rispolverato cose che magari sentivamo un po' di anni fa. Per chi ne è appassionato, per chi ne sa tanto, troverà magari piacere ad ascoltare la nostra selezione musicale. Meno interessanti forse le nostre chiacchiere, per i tanti, e credo siano tanti, che non ne sanno così tanto, scusate il gioco di parole, può essere invece...
Mi permetti solo che il nostro rave qui a Onda Rossa è un rave assolutamente gratuito, ma si può sottoscrivere, no? Certo. Andando sul sito www.ondarossa.info, oppure passate qui per radio 06 49 17 50 e siamo tutti e tutte contenti e contenti. Partiamo!
Una breve panoramica, come dicevo.
Sulle mani Onda Rossa!
Panoramica, dicevo, per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, la techno, innanzitutto qualche informazione di quelle essenziali. Nasce nella Detroit afroamericana a metà anni 80, nasce come sintesi, e questo lo racconterà bene Ale, tra il funk nero e l'electro, chiamava così, europea, soprattutto quella tedesca. Il suo apice espressivo lo raggiunge probabilmente 10 anni dopo, a metà anni 90, soprattutto grazie alle rivoluzioni minimalistiche di alcuni produttori, ne cito due, Jeff Mills e Robert Wood, anche loro di Detroit. In Europa invece, diciamo, questo picco espressivo, questo apice, viene certamente raggiunto grazie ai dischi pubblicati dall'etichetta berlinese Basic Channel e dall'inglese Warp Records, su cui racconteremo qualcosa in più. Durante gli anni 90 il genere si diffonderà in ogni angolo del mondo, assumerà tante forme differenti, quindi si parlerà di rave, hardcore, blues sound, IDM, nubeat, acid, insomma, e tante altre definizioni, spesso soltanto le definizioni, alcune volte veri e propri sottogeneri, ma noi non ci perdiamo troppo in questo dedalo. Se quello nato a Detroit era un linguaggio, è un linguaggio radicale che segna il picco in qualche modo di un secolo di evoluzione della musica black, della musica nera, nelle altre vesti la techno sarà un po' più, sarà più prosaica, più clubistica, in questo caso forse sarebbe più corretto parlare di house music, in qualche caso addirittura intimistica. Dal 2000 in poi la techno rimarrà come genere, licenzierà ancora tanta tanta grande musica, però è inevitabile, perderà, ha perso la forza brutale, la forza visionaria della sua golden age. Noi l'abbiamo definita così presentando la puntata nel nostro tweet settimanale, cioè, e probabilmente la techno è l'ultima grande rivoluzione musicale del ventesimo secolo. Comunque la storia che raccontiamo oggi, vado un po' veloce Ale, se no gli ascoltatori e ascoltatrici si annoiano, parte nel 1981, parte, l'abbiamo detto, da Detroit, quando tre giovani afroamericani sotto il nome di A Number of Names pubblicano il singolo Charivari. Drum Machine, una linea di synth in modalità autorpeggio e un'altra linea di synth che cita un computer dei Kraftwerk, e poi una voce molto fredda, molto robotica, che declama il testo senza minimamente cantarlo. Oggi l'abbiamo detto anche prima, questo lo definiremo electro, e come definiamo electro anche la molto più celebre Planet the Rock, che sarà pubblicata l'anno successivo nell'82 da Africa Bambaataa. Anche Africa Bambaataa utilizza i Kraftwerk, in questo caso utilizza Trans Europe Express, e questo insomma già dice molto sul peso che hanno avuto i tedeschi su due scene così importanti della musica internazionale. Il 1981 però è anche l'anno in cui esordisce Juan Atkins, anche lui nero, anche lui di Detroit, che è riconosciuto un po' da tutti come il vero e proprio padre della musica techno. Il suo esordio è con i Cybotron, in due formati
insieme a Derek May.
Sì, però adesso non.
No, no.
Sì, insieme, no, tanti altri in realtà, però diciamo che per il fatto che racconterò tra poco, se indicano un solo nome, spesso fanno quello di Atkins. Dicevo che esordisce con i Cybotron, che è un due formato con Richard Davis. E licenziano un pugno di singoli, un album nell'83 che si chiama Enter, dopodiché Atkins lascia il duo, lascia questo progetto per fare il passo che poi sarà quello decisivo, cioè avvia un solo progetto, lo chiama Model 500, fonda una piccola etichetta che si chiama Metroplex, e con questa etichetta nel 1985 dà alle stampe No UFO, che appunto è riconosciuta in maniera abbastanza trasversale e universale come il primo vero e proprio brano tecno della storia. Noi partiamo proprio da questo, Model 500, No UFO.
Model 500 ad aprire questa nuova stagione di Note Cose Città qui su Radio Onda Rossa. Allora andiamo avanti, in parte hai già anticipato un po' i concetti, perché c'è Derrick May, per questo prima ti avevo interrotto, se non è il padre, chi è il vicepadre, come si dice? Proprio, insomma, è un altro personaggio.
Il genitore 2.
Il genitore 2, ottimo. E a domanda, ma che cos'è questa techno? Lui dice molto semplice: immaginate George Clinton e i Kraftwerk intrappolati in ascensore con solo un sequencer a fargli compagnia. Beh, direi che noi non potevamo proprio non omaggiare questi due mostri sacri della musica. E quindi partiamo con il gruppo di Düsseldorf, siamo nel 1970, siamo in pieno kraut rock e c'è un doppio filo che collega l'influenza dei Kraftwerk a Detroit, perché è stata proprio, almeno secondo le parole di Ralph Hutter, uno dei fondatori con Snyder, e è stata proprio la Detroit di fine anni 60, primi anni 70 a influenzare la loro musica. Mi spiego meglio, loro erano appassionati di gruppi come Stooges, come NC5, e dice noi, e da loro prendevamo proprio quell'attitudine che loro avevano nel voler raccontare la loro, la città, le loro strade, il sound delle loro strade. Per noi Düsseldorf erano fabbriche, erano i rumori dei macchinari, e questo cercavamo di fare. E poi c'era un altro aspetto importante che cercavano di imitare, ovvero la potenza di suono. E quindi in uno dei primi concerti, proprio è il 1970, si stanno esibendo in una galleria d'arte, in un museo, non ho ben capito, si portano una drum machine proprio per aumentare il volume del suono. A un certo punto fanno partire un pattern di batteria, lo mandano in loop, il pubblico inizia a ballare, loro restano un po' così, escono dietro le quinte, se li guardano, e Hutter dice questo è il momento in cui abbiamo capito effettivamente che la strada che volevamo intraprendere non solo era quella, ma era anche quella giusta. Poi e ci vorrà ancora qualche anno, nel 74, fino a che il suono non prenda una, insomma, il cerchio si chiuda, no? E uscirà Autobahn, un pezzo che influenzerà un album, tantissima musica. Ma i DJ a Detroit però dicono che c'è stato un album in realtà dei Kraftwerk che ancora di più li ha influenzati, quello proprio che è stato assolutamente e definitivo. 1981 esce Computer World. Non si ricorda un altro disco che fece così scalpore nelle sale da ballo, a volte lo mettevano anche tutto per intero e la gente lo ballava tutto. All'interno di A Computer World c'è un brano che ancora di più divenne un oggetto di culto, che si chiamava Numbers, e lo fu non solo per la techno, l'ha anticipato Fabio prima questo pezzo. Planet Rock, Africa Bambata scelse proprio lo schema ritmico di Numbers da base e da sottofondo per quest'altro pezzo, pietra miliare della storia della musica, che noi non potevamo proprio non ascoltarcelo. Loro sono i Kraftwerk e questa è Numbers. Io direi che adesso la base techno ce l'abbiamo, ci manca un po' di melodia, no?
Sì.
Ci manca un po' di funky, e chi meglio di George Clinton e i suoi Parliament Funkadelic poteva essere la nostra linea melodica? È stato talmente importante l'impatto dei Parliament Funkadelic sulla musica techno che i DJ di Detroit nel 2017 si sono riuniti e hanno detto: sai che c'è? Facciamo un disco di brani dei Funkadelic remixati techno. Il disco si chiamava Reworked by Detroiters e era così importante questo disco che Carl Craig, che è uno che insomma era abbastanza famoso direi, prima di mandare il suo remix ha detto: no, guardate, ci ho ripensato perché non è all'altezza della grandezza e dell'influenza che questo gruppo ha avuto su di me, quindi sul mio mestiere, sulla nostra storia. Il disco è remixato dai DJ della prima e della seconda generazione techno. Il brano che abbiamo scelto si chiama Undisco Kid, Gay Marvin. Ora si sale sulla sedia e si balla. We'll be right back.
in the cut, eating some fish and chips, and this freaky little groupie from the funky side of town began to give him some lip. She was babbling about how bad she could do the bump. But the kids say on the real side of things, a birthday's got too much to rump to bump. Ooh, your sexy body, baby, let me see you move it all across the floor. Move your sexy body. Every time you wiggle, give a little holler for more. Ooh, your sexy body. Baby, let me see you move it all across the floor. Move your sexy body. Every time you wiggle, give a little holler for more. The girl is bad. Body, baby, let me see you dancing on the disco floor. Move your sexy body, baby, let me see you dancing on the disco floor. Move your sexy body, move your body. The way I move. I'm public enemy number one.
You're
the old disco scene. And kid, if you don't get up off your, you know what, and dance with me, I'm gonna be forced to get mean.
The kid was cool, he was no fool. He said, get the fuck off my case. Without missing a beat, snatching him to his feet, she bumped him all in the face. Now the kid was cheesing. He was definitely uncool, trying to get some hat.
Your sexy body.
She's bumping right back.
Move your sexy body. Baby, let me see you dancing on the disco floor. Move your sexy body. Move your body.
Noi facciamo un salto adesso, lasciamo un po' Detroit, Ale, se sei d'accordo, ce ne andiamo in Inghilterra, in particolare, per essere più precisi, nell'Essex. Avrete già probabilmente riconosciuto E rispiego quello che ho detto prima, cioè noi facciamo una puntata comunque da dove soprattutto stanno nel mondo rock, per così dire, quindi è uno sguardo anche un po' eretico il nostro forse sulla techno, e quello che ci interessa adesso facciamo un po', scartiamo un po' di lato per qualche minuto, andiamo sul crossover, cioè su come la techno ha influenzato il rock e dintorni, e anche il contrario poi.
E come poi il rock ha anche aiutato la techno a uscire un po', no, dagli, certo, schemi per arrivare al mainstream.
Ma quello poi lo diremo più avanti. Comunque stiamo parlando dei Prodigy, in assoluto una delle band, forse la band più importante della storia, della storia intendo della musica elettronica ballabile, quella di massa. La loro grande capacità è stata sempre quella di aver saputo fotografare l'evoluzione del suono elettronico, di averlo sempre saputo reinterpretare con grande originalità, muovendosi appunto dall'Irri Rave. Loro vengono da quella scena, vengono da The Rave, poi faranno quello che sarà etichettato come Big Beat, sono uno dei gruppi che più è legato a questa scena musicale, fino appunto, come dicevamo, al crossover tra techno e rock, dei quali furono in assoluto i pionieri. All'alba di 90 nessuno avrebbe probabilmente, Ale, immaginato che il suono elettronico sarebbe potuto diventare così tanto mainstream, anche perché forse nessuno immaginava l'onda d'urto che avrebbe avuto l'album dei Prodigy, The Fate of the Land, no? Lo stiamo ascoltando, bastarono allora i primi 30 secondi per convincere anche i più scettici, più conservatori, che la musica elettronica aveva qualcosa da dire, che non era roba da sballare in discoteca e basta. E prima di diventare star mondiali nella seconda metà degli anni 90, i Prodigy avevano già pubblicato una serie di EP e due album, tutti entrambi per la XL Records, che è una delle etichette inglesi più importanti ancora oggi, ma allora
una di quelle che ci vede sempre lungo. Dico, una di quelle che ci vede, sì, sempre lungo.
Loro, la XL Records, fece una serie che si chiama Chapters, in cui riuscì a catturare alla perfezione il panorama musicale britannico di quella stagione, così tanto influenzato dalla musica techno. Noi ci ascoltiamo uno dei singoli degli esordi dei Prodigy, un singolo poi finito nell'album Experience del 1992, la canzone si chiama Out of Space. Qui Liam Howlett, il compositore, la mente del gruppo, il frontman invece ricordiamo era Keith Flint, morto un paio d'anni fa. Qui campiona, dicevo, Howlett, gli Ultramagnetic MC, e soprattutto ai Chess the Devil di Max Romeo. Il risultato ancora oggi a tanti anni di distanza è spettacolare.
Pam.
Ancora una bomba.
Sì.
Restiamo in Inghilterra con un altro gruppo che, come i Prodigy, cioè, hanno certamente lasciato il segno anche negli appassionati, appunto, di rock, anche chi andava al di là della scena techno. È un duo, è un gruppo, parliamo di Ed Simmons e Tom Rowlands, che sono certamente più conosciuti con il nome di Chemical Brothers. Due ragazzi della periferia di Londra che dalla fine degli anni 80, in realtà poi frequentando la stessa scuola a Manchester, quindi influenzati da una grande scena musicale che c'era in quegli anni, insomma, sono tutti, si incontrano, sono tutti e due grandi appassionati di musica, decidono di mescolare, di mischiare le proprie passioni, quindi groove, hip hop, two-tone ska, elettronica tedesca che torna, lo shoegaze. Dopo anni di smanettamenti, di perfezionamenti stilistici, i futuri fratelli chimici, diciamo così, esordiscono, e siamo nei primi anni 90, nei locali più in voga di Londra, i locali in cui imperversa la techno e tutti i suoi surrogati, drip and bass e dintorni. I due remixano di tutto, da Eric B. Rakim e My Bloody Valentine. Si fanno certamente notare, e da lì a poco saranno chiamati a fare la spalla a molti sraghi della techno. Li incontreremo lungo questa puntata, Strada Orbital, gli Underworld. In questo video ti fanno chiamare i Dust Brothers, e sono proprio quei primi DJ set nei festival elettronici di mezzo mondo ad attirare sempre di più l'attenzione degli addetti ai lavori. La loro miscela di techno, punk, acid house, rock e desta sempre più interesse. Insomma, sono destinati, come abbiamo detto, a fare il botto, e sì, e lo faranno in poco tempo. Il loro primo LP, Exit Planet Dust, esce nel 1995. Non esce però, esce a nome Chemical Brothers, appunto, non Dust Brothers, perché c'era un caso di omonimia con un altro gruppo, erano minacciati di conseguenze legali, quindi decidono di cambiare nome. Scelgono Chemical Brothers in omaggio a Chemical Beats, che è il loro primo singolo di successo, uscito l'anno precedente nel 1994 e ripubblicato nell'album, è questa che stiamo ascoltando. Da questa LP però, che sarà poi il preludio al vero e proprio successo interplanetario degli anni seguenti, noi ci ascoltiamo Song to the Siren, il primo singolo dei due. Se lo autoprodussero e lo stamparono in 500 copie di vinile bianco, perché la loro idea, quando ancora erano in una terra di mezzo, diciamo così, era di farsi conoscere il più possibile, quindi lo portarono in tutti i negozi dance di Londra e a una serie di DJ. Nessuno voleva farlo suonare, nessuno interessava, dicevano che era troppo lento per funzionare, troppi pochi BPM. La pensava, fortuna loro, diversamente Andrew Waterall, che invece andò in fissa con il brano e lo suonò a ripetizione nei suoi set. L'ultima curiosità prima di ascoltarcela: Song to the Siren è omonima di una, è lo stesso titolo di una canzone di Tim Buckley, canzone che qui è campionata ma non nella versione originale, ma in quella dei This Mortal Coil. Song to the Siren, Chemical Brothers.
Eccoli qua, loro erano i Chemical Brothers. Ma c'è anche, Fabio, chi ha fatto il percorso inverso, come per esempio i fratelli Carl Hyde, e Rick Smith, che loro non venivano, diciamo, propriamente dal mondo della techno, avevano un gruppo di synth pop che non aveva poi tutto questo successo, fu anche abbastanza presto scaricato dalla casa discografica, però capiscono che intanto loro avevano bisogno di un cambiamento di sound se volevano continuare a fare musica, ma capiscono anche che la techno, che le acid house stanno entrando prepotentemente nel panorama musicale inglese, ma non soltanto inglese, e quindi che fanno? Assumono un terzo membro, un DJ che si chiamava Darren Emerson, e lui sarà veramente fondamentale per la rivoluzione del loro sound. Il primo lavoro di questa nuova era è Dub on Bass with My Headman. Parliamo ovviamente di Underworld, splendido lavoro questo del 1994, che ha un successo, insomma, abbastanza importante tra i fan del gruppo. Si annovera anche il regista Danny Boyle, che in quel periodo stava preparando anche il suo film, poi che penso, immagino che tutti e tutte abbiamo visto, Trainspotting. Lui si innamora tanto di Dub on Bass with My Headman e lo ascolta a ripetizione perché sta cercando la canzone adatta per la scena finale del film, come la definisce lui, per il battito cardiaco di Trainspotting. Il sound è quello, ce l'ha, però non trova ancora una canzone che lo soddisfa. L'uovo di Colombo uscirà fuori l'anno successivo, 1995, perché Underworld cominciano a distribuire tra i vari DJ dei club londinesi un 33 giri. Sul lato A c'era una canzone che si chiamava Born Sleepy, era una strumentale, e sul lato B c'era una canzone con lo stesso titolo, che si chiamava sempre Born Sleepy con l'aggiunta di punto Nux, che però era una canzone, diciamo, completamente diversa e anche con una parte vocale. È questa la canzone che cercava Danny Boyle, la inserisce da sottofondo a quella splendida scena finale di Trainspotting. Il pezzo avrà un successo enorme, contribuirà assolutamente alla diffusione della techno in Inghilterra, in Europa, ma poi in tutto il mondo. La canzone scalerà le classifiche, voi l'avrete sentita mille volte e chissà quante l'avrete ballate, e ora lo farete una volta in più. Underworld, Born Sleepy.
mega white thing, mega mega white thing, mega mega shouting lager, 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 mega mega white thing, mega mega white thing. So many things to see and do, and the two hold true, blind going back around food, mega 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 going back around food. Hi mama, you having fun? On your all you want, you wear to a new tension hit.
E questa era naturalmente la versione radiofonica di poco più di 4 minuti, quella originale durava 9. Fammi aggiungere una piccola curiosità: io adesso non ricordo chi dei due, se Carlyle o Rick Smith, che è l'autore delle parole, ha raccontato di averle scritte in un momento un po' particolare della sua vita, che soffriva molto di alcolismo, e ha detto, dice, mi faceva strano quando la sentivo nei club, la gente mi riconosceva, mi guardava e mi alzava il calice per brindare, dice, io venivo da un sacco di problemi, però poi ha anche aggiunto con molta onestà intellettuale, dice, però mi ha fatto fare talmente tanti soldi che
ricominciare a bere.
No, spero di no. Però dice, vabbè, basta.
Battutacci. Restiamo sempre diciamo, in Gran Bretagna, andiamo, ce ne torniamo in Inghilterra, a Sheffield, e alle origini della scena techno, diciamo, inglese, europea pure. Siamo, dicevo, nel 1989, quando Steve un po' incartato, scusate, Steve Beckett, Rob Mitchell e Robert Gordon fondano un'etichetta poi destinata a diventare storica, che è ancora in attività e che meriterebbe una puntata, che è la Warp Records.
Però tu non mi puoi venire qua dopo aver ballato 72 ore chiuso a casa, perché non c'è più il fisico di una volta.
C'è ragione.
Questo, dai.
C'è ragione. Ti devo dare ragione su questo. Fu proprio uno di loro tre, Robert Gordon, a inaugurare il nuovo catalogo, lo inaugura come Formaster, il nuovo catalogo, perché i tre in realtà prima, sempre a Sheffield, sotto il nome Fon, hanno fatto anche delle produzioni interessanti della scena post-punk. Quindi tornando a noi, Gordon inaugura il catalogo e lo inaugura sotto il nome di Folkmaster, e il singolo che uscirà, appunto, lo 001 della Warp Records, è una traccia guidata da una pulsazione che viene chiamato il blip, che sarebbe divenuta poi la firma della techno inglese, e almeno per i suoi primi passi della stessa Warp Records. E per la Warp Records, Track With No Name di Folkmaster doveva essere ed è stato una sorta di manifesto. Un manifesto che doveva evocare l'energia notturna di una città industriale in declino, e questo, come ha raccontato prima Ale, parlando di Detroit e parlando di Düsseldorf, no?
Yes.
Giusto. Insomma, questo torna. E questa energia notturna poi si sarebbe propagata in altri gruppi, LFO, i Sweet Exorcist, i Nightmares on Walks, che li stiamo ascoltando ora, insomma, è tutta quella scena che prenderà poi il nome di Blip and Bass. Noi però ci ascoltiamo Folkmaster, Track With No Name.
Oh,
Ammappa quanto stiamo in ritardo, caro Fabio. Lo so che per te è consuetudine, per me è una situazione strana in cui faccio fatica a trovarmi. Cioè, dunque, abbiamo detto lo spunto della puntata, sarà dato un po' la cronaca, lo sparlare di questo rave party che si è svolto quest'estate. Noi adesso non ci mettiamo certo a fare la storia di un movimento che esiste da più di 30 anni, ma giusto due cose le sappiamo. E, per esempio, che a fine anni 80 nascono i rave party Orbital a Londra, Orbital Rave, perché avvengono lungo la M25, diciamo il raccordo anulare di Londra in pratica, e dai primi anni 90 cominciano ad attirare sempre più gente e ovviamente anche sempre più attenzione da parte dei mass media e quindi anche delle autorità. La reazione ovviamente è, come spesso accade per i fenomeni, ogni volta che ci sono i giovani è la repressione, iniziano anche gli arresti, i rave intanto si diffondono in tutta Europa, in Italia, in Francia, in Germania, un po' in tutta l'est Europa, arrivano anche in molti paesi, la Francia in particolare, a fare delle leggi ad hoc proprio per proibirli, e quindi questo più o meno è l'inizio di questo movimento. Tutto questo per presentare il prossimo gruppo, che è molto legato a questa scena, visto che loro facevano proprio DJ set all'interno dei rave, e sono gli Orbital, che appunto prendono il nome dal raccordo di Londra e riescono a raggiungere poi anche una popolarità mainstream importante, perché vengono invitati a Top of the Pops con un brano Shine, un brano che tra l'altro scala anche le classifiche in Inghilterra, quindi anche loro danno un contributo importante all'uscita, diciamo, della scena techno dai rave a un circuito sicuramente più importante, più popolare, e riescono gli Orbital anche a non perdere però la popolarità, diciamo la credibilità da parte del pubblico che frequentava i rave. E noi ci ascoltiamo dal loro secondo album, anche chiamato Brown Album o Orbital 2, la canzone che abbiamo scelto è Lush 3-2. Orbital.
Grandissimi Orbital, restiamo ancora in zona più o meno, cioè restiamo sempre in Gran Bretagna per raccontare un personaggio imprescindibile. Si vuole parlare della scena techno, ma più in generale della scena elettronica degli anni 90. Lui si chiama Richard David James, più conosciuto con uno dei suoi tanti moniker, Aphex Twin. Irlandese, ma cresciuto in Cornovaglia, e lui è un prodigio. Inizia prestissimo a suonare, a mettere musica nei locali come DJ. Comincia prima dei 16 anni e comincia appunto nei club, nelle discoteche, nei locali. Presto li abbandona quando scopre il meraviglioso mondo, il mondo dei rave. Per lui l'impatto della techno è fondamentale, cioè influenza moltissimo le sue prime produzioni discografiche, che sono bozzetti con piccole collezioni di pezzi dalle radici techno ovviamente, ma sulle quali poi lui sperimenta tantissimo, a volte in maniera folle, sperimenta ritmi, linee melodiche in pieno di influenze diverse, Diamond Duel, i Dangerous Dreams, la musica rave, acid, la musica house, l'industrial, quello più rumoroso. Avere il suo primo album, diciamo così, bisogna aspettare il 1992, quando esce Select Ambient Wars 8592, pubblicato dalla Reflex Records, che è un'etichetta fondata da lui stesso. È un lavoro molto diverso da quello che circolava in precedenza dell'artista. Prende le distanze, diciamo, dai suoni più radicali, più sperimentali, e con l'aiuto di synth analogici, con modulatori sonori di vario genere, con un fortissimo utilizzo del sampling, riesce a coniare un matrimonio perfetto, un'unione perfetta tra la musica ambient e la techno, quella dei pionieri di Detroit, con cui abbiamo cominciato questa puntata, con i suoi 13 brani composti, appunto, come dice il titolo, ufficialmente tra il 1985 e il 1992, ma probabilmente scritti nei due anni precedenti le pubblicazioni. Dicevo, questi 13 brani, questo lavoro è la prima pietra di un genere che verrà definito Intelligence Dance Music o IDM, e che brutalmente appunto potremmo definire come l'applicazione di sonorità ambient su ritmiche techno. Ecco, adesso non diamo troppo lunghi, su Aphex Twin ci vorremmo fare una puntata intera. Aggiungiamo solo che la sua entrata in scena è così forte che la Warp Records, di cui abbiamo parlato prima, è quasi costretta a mettere da parte il blip per puntare, capisce che c'è qualcuno che sta più avanti, quindi per puntare appunto dallo stesso 92, la data di uscita del disco di Aphex Twin, su una serie che ribattezzerà Artificial Intelligence. In pratica, in estrema sintesi, loro vogliono portare la techno nelle case, la musica elettronica nelle case. Non è più soltanto, non serve soltanto a ballare, può arrivare dentro le case, e questa adesso è ovvio, allora era una
mi
rivoluzione.
Mi permetti più concettuale?
Nella rivoluzione,
Mi permetti più concettuale?
Lo concedo.
Ok.
Vabbè, da lì a 3 anni comunque Aphex Twin sarebbe entrato nella scuderia della Warp Records, anzi sarebbe diventato l'artista simbolo dell'etichetta, un'etichetta che poi negli anni ha pubblicato tanta grande musica. Facciamo solo due nomi, i Birds of Canada e Flying Lotus. Noi comunque ci ascoltiamo dal primo album di Aphex Twin, la magnifica Pulse Width.
Allora, sulle note di Aphex Twin, io vi consiglio un tour se andate a Londra, un tour che non trovate su nessuna guida, credo, neanche su nessun sito. Affittate una macchina, rubate una macchina.
Questo è un tour che stai suggerendo tu.
È un tour che sto suggerendo io, attenzione, quindi prendete una macchina. E vi ricordo che a Londra si guida a sinistra, questo lo dico per
me, questo già è complicato.
Ok, e vi mettete in sottofondo Untrue di Burial e ve ne andate così a giro vagare nei sobborghi di South London. Inquietudine, solitudine, oscurità, atmosfere spettrali, smarrimento, angoscia e delusione. Questo è quello che vedrete e quello che ascolteranno le vostre orecchie. Burial dice: volevo creare brani basati su quello che per me significava il suono del sottobosco hardcore britannico, e volevo che dentro ci fosse una dose di vita vera, qualcosa con cui la gente potesse entrare in relazione. Lui, per sperimentare che il suono del disco fosse quello che voleva, se ne andava davvero in giro con la macchina di notte nei sobborghi di Londra. Il disco è stato, in pratica ne hanno scritto pagine importantissime tanti critici musicali, filosofi. Simon Reynolds, il più importante album di musica elettronica del secolo. Permar Fischer, uno dei pochi tra l'altro che è riuscito a intervistarlo, Burial è molto schivo, solitario, e la musica di Burial è presente smarrito, da cui non poteva che nascere un fantasma. Ascoltarlo è come camminare negli spazi di un tempo carnevalizzati dai rave e trovarli ora di nuovo spogli e abbandonati, dove giacciono i fantasmi dei rave passati. Che poi Burial ai rave non c'è mai andato in realtà, perché era troppo giovane, c'è andato il fratello, quindi lui è cresciuto con i racconti del fratello e con la musica che il fratello gli faceva ascoltare. E Raver è la traccia finale del disco, capolavoro, Untrue. È la fine del rave, la fine della festa, del sogno, da qui in avanti solo angoscia e solo desolazione. Il nostro rave appunto finisce qui, abbiamo ancora un omaggio sempre in tema techno a un grande artista morto.
Due omaggi.
No, un omaggio a un grande artista morto da poco, l'altro è, sì è vero, è anch'esso un omaggio, è una coda finale, usciamo musicalmente da questo ambiente ma ci restiamo assolutamente in piedi, però prima dobbiamo entrare nel mondo desolato di Burial, questo è Raver. Che poi Burial in questa canzone parla del sogno, lui dice il sogno del rave che abbiamo vissuto, che adesso è finito, oppure ce lo siamo sognato, magari è stato solo un sogno causato da qualche sostanza chimica. Comunque, siamo arrivati al nostro omaggio, perché il 29 agosto scorso in Giamaica Lucea è morto a 85 anni il grande Lee Perry, uno che se gli avessimo dedicato una puntata direi che non avremmo rubato assolutamente niente a nessuno, un produttore
facciamo ancora in tempo
importantissimo, assolutamente fondamentale, tra i più innovatori, tra i più geniali, un manipolatore di suoni diciamo nella scena reggae dub, ma non soltanto, nei suoi Black Ark Studios prima dell'avvento dei computer e delle console lui si divertiva a tagliare, a incollare, a distorcere, a inserire effetti e con una visione musicale assolutamente d'avanguardia, anticipando poi di fatto tutto quello che sarebbe stato il pane quotidiano per DJ e produttori musicali moderni, cresciuti con l'elettronica. Tante le collaborazioni di Lee Perry negli anni, anche con artisti legati al mondo dell'elettronica, ne abbiamo scelta una forse tra le meno note, chiedo? Penso di sì, tra le meno note, con il magnate di Dieter Meyer, l'uomo dietro gli Yella, il gruppo elettropop svizzero. Anche il titolo del disco e del brano calza a pennello con la nostra puntata, si chiama Technologically. Lui è Mr. Lee Scratch Perry.
Logical. Logicale. Okay rats, I'll forgive you for stealing my corn in my cornfield. Logicale, speaking from Capricorn. Technologically, technological, telemagically, technological. I take my tech. Your tech, you lose your tech. My check, my check. My pick, my pick. I'm woodpecker. I'm woodpecker. I'm woodpecker. I'm woodpecker. Come on. I love you and you love me and you know it's true. You love me and I love you and you know it's true. Technologically. Techno. Technomagically. Techno. Technodally. Technocally. Technowally. And take my solid. Come on. I love you and you love me and you know it's true. You love me and I love you and you know it's true. Technologically. Techno. Technologically. Techno heights. Come on. Techno nights. Techno rights. Come on. Techno lights. Techno lights. Techno rock. Oh. Techno top. Techno on top. Come on, this is a techno rock. From my techno cock and my techno jack. Techno slack. Techno walk. Come on. I made you wet when it was dry. Didn't I? Didn't I? I made you wet when it was dry. Didn't I? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I fetch it and get it wet. I wet it and get it sweat. I get it sweat and get it wet. Get it wet and get it wet. Techno rock. With a techno cock. I'm a techno jack. My techno rock. Techno rock is happy. Techno cocky curly. Techno bones. Techno bees. Techno trees and techno boots. Rock, solid rock. Cock, the solid cock. Pipe cock, pipe cock Jackson. Techno rock. With a techno attack. With a techno back. And a techno slack. I make it get when it was dry. Didn't I make it rain when it was dry. Didn't I make it get when it was dry. Logical. dry, didn't I? I made it rain when it was dry, didn't I? I made it wet when it was dry. I made it rain from the sky, didn't I? I made it rain with my eye, didn't I? I got my lights in my eye, didn't I? I command on the little sky, didn't I? Come on, techno rock, the techno jack, and techno slap. Come on, I made it wet when it was dry. I made it rain when it was dry. I come a living sky. I come a light in my eyes. I techno, my tech, and my tech. I'm Woodwood Becker, I'm Woodwood Becker. I tech and I check. I dig a hole in the tree, and I push in my back, and I hang up my head. And I peck in the head. I'm Woodwood Becker, I peck in the head. I'm Woodwood Becker, I peck in the head. I made it wet when it was dry, didn't I? I made it rain when it was dry, didn't I? I made it wet when it was dry, didn't I? Didn't I? I'm Woodwood Becker, I'm Woodwood Becker. I peck, I check, I wet,
e finisce così il nostro omaggio a Lee Scratch Perry. A te per la coda. Noi ci sentiamo martedì prossimo.
Sì, la coda finale un po' può sembrare strano, una puntata dedicata alla techno, mettere Joe Strummer. In realtà c'è un motivo. Il motivo è che, provo a raccontarlo brevemente, negli anni dopo lo scioglimento dei Clash nell'86, Strummer passa un po' di anni, una decina d'anni abbastanza bui, soffre di depressione, cioè non è probabilmente facile uscire dall'unica band che conta e trovarsi poi per la prima volta senza scopi né motivazioni. E lui in realtà poi prova a sostituire Shane McGowan nei Pogues e a comporre colonne sonore, recita anche in un film, però nessuno di questi progetti decolla, nessuno poi è particolarmente fortunato neanche dal punto di vista né della critica né da quello commerciale, cioè non ha successo. Poi capita che nel 95 al festival di Glastonbury Strummer, ovviamente l'ha raccontato lui stesso, prende per la prima volta in vita sua l'estasi e si innamora e nasce lì l'amore per la musica tecno. Certo, non è questo, non sto dicendo così banalmente che questo cambierà la vita e la vita artistica anche di Strummer, però comunque questo in un periodo in cui lui sta uscendo da questa stagione buia, e tra gli elementi che lo arricchiscono, comincia a frequentare tanto i rave, festival, vuole conoscere più gente possibile, lo è raccontato nel bellissimo film di lui, Il futuro non è scritto, e c'è questa sua usanza del falò intorno, insomma vuole conoscere, non solo avere i vecchi amici vicino a sé, ma conoscere nuovi amici, vuole. La musica è spesso oggetto di queste chiacchierate intorno al fuoco. Lui diventa un collezionista di sonorità provenienti da tutto il mondo, e più festival, più rave frequentava, più situazioni di questo genere ti creavano, e più lui arricchiva la sua collezione da falò, diciamo background. Così tutto questo enorme bagaglio, tutti questi suoni provenienti da tutto il mondo contribuiscono, finiscono nel programma che farà per 14 puntate tra il 98 e il 99, che è London Calling per la BBC, un programma abbastanza straordinario, e poi soprattutto finiscono nel progetto artistico che segna la sua rinascita, quello chiamato Joe Strummer and the Mescaleros, nel loro primo album Rock Art and the X-Ray Style. È contenuta la canzone, qua arriviamo alla tecno, in cui lui racconta la storia che sembra vera di un rave in Cornovaglia, in cui lui c'era, in cui arriva la polizia, arrivano i controlli sul fronte dell'inquinamento acustico. Lui pare che si sia messo a mettere musica, dico pare che sembra troppo bello per essere vero, comunque quindi ha a calmare le acque fino a quando la polizia non andò via e il mixer tornò nelle mani dei ragazzi che fecero, usano un'espressione nel testo per cui spaccavano i punti, qualcosa.
No, dicevo, mettendo musica un po' più calma di quella che c'era, non l'avevi detto, per calmare.
Ah certo, musica che chiamare acqua, musica, sì, musica un po' più. È quello che poi in parte racconta nel testo. La canzone è molto bella, si chiama Techno D-Day. Non abbiamo trovato un modo migliore per salutarvi. Noi ci sentiamo martedì prossimo.
E dai a tutti e tutte, questa ciao. Era Radio Onda Rossa e sottoscrivete a questa radio.
Well, it was a techno D-Day.
Oh, there.